Adesso vi viene distribuita la traccia della quinta catechesi che facciamo sull'Eucaristia. Chi non avesse gli altri poi le chieda, possiamo procurarla. Avevo già preparato la traccia della riflessione di oggi, quando poi ho letto sull'Osservatore Romano che il Papa il 5, il giorno di Sant'Agata, ha ricevuto alla messa di Santa Marta un gruppo di parroci della sua diocesi di recente nomina, e a questi sacerdoti il Papa ha fatto delle raccomandazioni molto importanti, dalle quali voglio partire nella riflessione insieme. Riguarda questa raccomandazione riguarda l'adorazione, e dice così: i pastori devono avere a cuore la formazione dei fedeli a questa fondamentale forma di preghiera. E poi, rivolgendosi direttamente a loro, il Papa ha detto: insegnate al popolo ad adorare in silenzio, perché così imparano da adesso cosa faremo tutti là, quando per la grazia di Dio arriveremo in cielo. Questo è il primo dei pensieri che oggi dobbiamo tenere presenti. Quando stiamo con Gesù, presente nell'Eucaristia, quando siamo nella adorazione, quando lo guardiamo, presente nel pane eucaristico, noi anticipiamo il cielo, perché il nostro paradiso sarà esattamente questo: stare con Gesù, stare con Lui. Molte volte diciamo, avete sentito anche voi o l'avete detto anche voi, quando sono in chiesa sono sereno, mi sento bene, trovo la pace, ho l'equilibrio, poi ho quasi paura di tornare a casa perché lì trovo i problemi di tutti i giorni. Ecco, immaginate, questa è la stessa situazione nella quale si è trovato San Pietro sul Tabor, quando ha detto a Gesù: facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, e stiamo qui. E Gesù ha detto: no, scendiamo, perché non è questa la situazione. Però ci sarà un momento in cui la situazione nostra sarà quella, ed è il cielo, la situazione che noi cominciamo qui. Quando siamo davanti a Gesù Eucaristia, come in questo momento, e lo guardiamo, e sappiamo che Lui è presente realmente, che ci guarda. Io tante volte ho pensato, no, in questo momento Gesù sta appoggiando gli occhi su di me, come ha fatto con gli ammalati, per esempio, come ha fatto con i peccatori, con quelle persone che lo cercavano. Abbiamo sentito l'altro giorno la donna cananea, quella oggi, quella che pregava per la figlia indemoniata, quell'altra che aveva le emorragie, che ha toccato il mantello di Gesù con la fede, che non solo Gesù, ma addirittura il mantello poteva guarire. E abbiamo sentito anche nei giorni seguenti che, siccome erano moltissimi gli ammalati e Gesù non poteva avvicinare tutti, li mettevano in modo che Gesù, passando, anche solo sfiorassero il mantello di Gesù. E qui ho la possibilità, credo con tutto il cuore, che Gesù in questo momento poggia i suoi occhi su di me, e che il mio cielo sarà questo. Dice: ci annoiamo in paradiso? Non penso proprio, perché se l'oggetto del mio amore lo conquisto, il fidanzato cosa pensa di fare? Di stare con la fidanzata, la pensa 500 volte al giorno. Dicevo anche prima, qualcuno mi ha detto: ci siamo scambiati con la fidanzata 700 messaggi in un giorno. Perché l'amore fa queste cose, cerca di eternizzare quei piccoli momenti di comunione che ci possano essere. Magari la vedo solo di notte, oppure la sento soltanto al telefono, e quindi cerco di moltiplicare questi momenti qui. E c'è un mio amico cinese che ha la bambina in Cina e che l'ha vista una volta in 4 anni, che tutti i giorni telefona e parla con la bambina su Skype, per poter tenere questo rapporto che fisicamente non può tenere. Ora, il mio rapporto personale con Gesù io lo posso tenere attraverso questa presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E ovviamente questo che il Papa diceva noi lo impariamo, perché l'adorazione, adorare, è cominciare il paradiso. Nel versetto dell'Eucaristia si dice così: hai dato il pegno della gloria futura. Hai dato allora il pegno della gloria futura. nell'Eucaristia inizia il mio cielo. Noi diciamo, ho fatto la comunione, vuol dire unione con, io mangio il pane eucaristico, mi unisco a Gesù, mi unisco ai fratelli che mangiano lo stesso pane. Il mio cielo sarà comunione perfetta, cioè io non posso più perdere quel Gesù che in terra invece perdo ogni volta che faccio un peccato grave. Che cosa significa adorare? Voi sapete che anticamente, soprattutto i filosofi della scolastica e teologi anche, anticamente dicevano, per parlare di una cosa bisogna anzitutto spiegare i termini. Che cosa vuol dire quello di cui stiamo parlando? E allora ho spiegato lì che la parola adorazione viene da due significati etimologici latini. Il primo è ad orare, vuol dire pregare verso o raggiungere qualcuno presente con una parola di particolare forza. E il secondo è ad os aures, aures sono le orecchie, os è la bocca. Portare le orecchie alla bocca di uno che parla. Cos'è l'adorazione? È dire a Gesù tante cose. Quindi rivolgermi a Gesù, perché Gesù è vivo nell'Eucaristia, parlargli, dirgli guarda, è questa la mia situazione. Però attenzione anche alla seconda parte, ascoltare quello che Gesù mi dice. È chiaro che se io sono all'adorazione come un soprammobile messo lì, ma potrebbe essere anche da un'altra parte, e non scatta questo dialogo, il rapporto con Gesù Eucaristia è freddo. Quindi dobbiamo mettere nel nostro adorare Gesù Eucaristia questi due movimenti: il movimento del dire a Gesù e il movimento dell'ascoltare da Gesù. Che cos'è l'adorazione? È l'intrinseco rapporto che c'è tra l'uomo e Dio, tra una creatura intelligente col suo creatore. Possono adorare gli animali e le piante? No, perché non hanno la razionalità. Possiamo adorare soltanto noi e gli angeli. Chi è stato a San Pietro, soprattutto se è stato con me alla Basilica di San Pietro, ricorda che vi ho fatto notare che il Bernini, nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica di San Pietro, ha fatto gli angeli, due angeli bellissimi che ci sono, magari poi andate su internet a vederli, due angeli che sono a fianco al tabernacolo mastodontico della Basilica. Uno guarda l'Eucaristia in adorazione e l'altro guarda con invidia la gente, perché la gente può fare la comunione e gli angeli no. Noi con gli angeli possiamo adorare, noi possiamo anche ricevere la comunione, gli angeli no. Soltanto chi ha raziocinio può adorare. Ogni volta che adoriamo, il Signore si apre il cielo per noi, come stavamo dicendo. E quindi portiamo il nostro piccolo mondo, i nostri piccoli problemi, le nostre piccole difficoltà, piccole perché sono nostre personali. Immaginate tutto quello che sale al cuore di Dio dal mondo, una valanga di cose tutti i giorni. Noi portiamo il nostro piccolo mondo in cielo, direttamente nel cuore di Dio. L'adorazione è anche l'unico culto dovuto solo a Dio. Non si adora la Madonna, non si adora i santi. Ho sentito un giornalista che parlava di un santuario dove era andato a fare una indagine e ha detto tantissimi milioni di pellegrini si recano qui ogni anno per adorare la Madonna. Non si può sentire. La Madonna si venera, i santi si venerano, si adora solo Dio. Che cos'è allora l'adorazione quando diventa eucaristica? Allora, è il rendersi conto che il dato di fede che noi abbiamo, cioè che Gesù è presente nell'Eucaristia, in quel momento preciso della mia vita si realizza per me. Io so che Gesù è presente nell'Eucaristia, viene dalla messa questa presenza. Ma in questo momento so che Gesù è presente nell'Eucaristia per me, perché io sono qui per Lui e Lui è qui per me. Abbiamo detto che viene dalla messa questa presenza di Gesù nel pane consacrato, nel vino consacrato, con le parole che conosciamo già: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E poi Gesù nell'ultima cena ha detto anche: fate questo in memoria di me. In quel momento consacrava gli apostoli che erano lì davanti a lui, sacerdoti e vescovi. Quindi Gesù ha dato nell'ultima cena l'Eucaristia, poi ci ha dato anche il mezzo e lo strumento per avere l'Eucaristia, che sono i sacerdoti. Nasceva così nell'ultima cena l'Eucaristia e il sacerdozio. Per cui ogni volta che il sacerdote ripete le parole della consacrazione, rende Gesù presente realmente nelle specie consacrate. Gesù è vero uomo e vero Dio, e nell'Eucaristia è presente come vero uomo e vero Dio. Gesù Cristo, corpo, sangue, anima e divinità, tutto intero, vivo e vero, presente nell'ostia consacrata e nel vino. Se Gesù è vero uomo e vero Dio, essendo Dio, nell'Eucaristia merita questo culto di adorazione. Ci sono tre avverbi che dobbiamo imparare per l'Eucaristia, che ci dicono qual è la modalità della presenza di Gesù nel sacramento eucaristico. Gesù è presente veramente, realmente, sostanzialmente. In pratica, veramente Lui, soltanto Lui, lo stesso Gesù che è nato da Maria, che è morto, che è risorto. La presenza reale, quindi questo concetto che noi abbiamo, questa fede che noi abbiamo, è il principio che rende possibile qualsiasi forma di culto eucaristico. Faccio un esempio, che non è l'adorazione, per vedere come questo è vero. Faccio una processione eucaristica, porto per le strade della città Gesù sacramentato, chiaro che o credo che Gesù è presente nell'ostia consacrata, o se no sto portando in giro un pezzo di pane. Questo è evidente. Quindi tutte le forme di venerazione, di adorazione dell'Eucaristia, tutta quella che abbiamo chiamato lì la devozione eucaristica, nasce da questa verità di fede. Quelle verità di fede che crediamo con tutto il cuore, e che ovviamente soltanto la fede ci dice: io Gesù nell'ostia non lo vedo, se lo mangio non sento carne, sento pane, non lo sento parlare con le mie orecchie, tuttavia il mio cuore sicurissimamente sa e afferma che Gesù è presente in questo mistero. Lo cantiamo nel Tantum Ergo, vi ho messo lì anche le parole. Tantum Ergo dice così: prestet fides supplementum sensum defectui. Vuol dire: la fede ci sostiene quando i nostri sensi vengono meno. Ma perché io non sento Gesù che parla nell'Eucaristia? Perché le mie orecchie non sono fatte per sentire quello. Perché non lo vedo? Perché i miei occhi non sono fatti per cogliere quello. Però c'è sul serio e il mio cuore dice che Gesù c'è. La Chiesa manifesta allora esattamente che col culto eucaristico quello che crede si può realizzare. La fede viva con cui crede che il suo sposo divino vive realmente sotto questi veli e gli esprime la sua gratitudine e gioisce per questa familiarità. Sono parole di Pio XII nella Mediator Dei, al numero 164. Se per fede io credo che Gesù è presente nell'Eucaristia, devo anche sapere che non c'è un regalo più grande che il Signore ha fatto alla Chiesa. Perché se il Signore ha dato alla Chiesa i sacramenti, e se voi ricordate la definizione di sacramento, non ve l'interrogo, lo dico io per fare in fretta, il sacramento è un segno sensibile che dà la grazia che significa. Io uso l'acqua per il battesimo come uso l'acqua per lavarmi, dico che il battesimo lava i peccati. Quindi uso l'acqua che normalmente si usa per lavare, la uso per il battesimo, e questo uso che faccio produce effettivamente il lavaggio di tutti i peccati che la persona che viene battezzata ha commesso, peccato originale e se è adulto anche tutti gli altri peccati. Quindi il sacramento produce la grazia che significa. Ma nell'Eucaristia è molto di più, perché il sacramento non solo conferisce la grazia che viene significata dai segni esteriori, il pane serve per nutrire, e quindi l'Eucarestia mi dà il pane di Gesù che nutre effettivamente il mio cuore dal punto di vista spirituale, ma l'Eucarestia contiene l'autore della grazia. L'Eucarestia noi la chiamiamo Santissimo Sacramento perché è Gesù, non è soltanto la grazia di Gesù come negli altri sei sacramenti, ma è Gesù vivo e vero. Adorare è entrare in relazione intima con questa presenza. Allora io credo per fede che Gesù è presente lì e entro in relazione con questa presenza. Tante volte si vede all'adorazione gente che ultimamente mi dicevano anche, mandava messaggi col cellulare, rispondeva, qualche volta abbiamo visto rispondere al cellulare, comunque distratta, con la testa dappertutto, anche durante la messa si vede la gente che guarda in giro quando c'è la consacrazione. Prima cosa è questo: se io credo che Gesù c'è, non posso non crederci, se no non sarei cattolico, ma se credo che Gesù c'è, l'adorazione è entrare in relazione con Lui. Faccio l'esempio di casa: se a casa c'ho io, babbo, mamma, un fratello, una sorella, o mio marito, mia moglie, chiaro che se siamo lì in una relazione entriamo. O parliamo, o bisticciamo, o ci ascoltiamo, o non ci ascoltiamo, è un modo di relazionarci. Dunque, se Gesù c'è qui adesso, questo se lascia il campo evidentemente a chi non dovesse credere, ma se Gesù c'è, è chiaro che si crea una relazione. Questa relazione qual è? Io ti rifiuto perché sto pensando altro. E Gesù dice invece: io ti guardo, ti amo ugualmente, anche se sei distratto. Questa relazione deve essere una relazione nella quale è possibile parlare con Gesù, ascoltare Gesù, riconoscere Gesù presente. Ovviamente questo adorare Gesù diventa anche crescere nell'amore, perché non c'è un'altra situazione nella quale possiamo stare con Gesù che non sia amore. L'adorazione ci porta a conoscere di più Gesù e a stare con Lui. Più stai con Lui, più lo conosci, più lo ami. Questo è... Pensate dal punto di vista umano, le persone alle quali noi vogliamo più bene sono quelle che conosciamo di più. Io non posso dire a una persona che ho conosciuto oggi: ti voglio un bene pazzo. Sì, ti voglio bene, sei mio fratello, una mia sorella, poi anche tra i fidanzati. Una cosa è l'innamoramento, una cosa è l'amore. Sono due cose differenti. Quindi la frequentazione nell'adorazione fa crescere il mio amore per Gesù. Perché? Perché l'amore di Gesù per me è già sconfinato, questo lo diamo per scontato. Un Gesù che per me, questo lo dobbiamo sottolineare 30 volte, che per me si è fatto uomo, per me ha sofferto, è morto ed è risorto. Per me. Noi solitamente diciamo per noi, così la cosa ci colpisce di meno. Per me. Stamattina avevamo il ritiro noi sacerdoti della zona e c'era Monsignor Pisillu che ha parlato. È cominciato così: adesso richiamiamo la presenza di Dio in mezzo a noi, di Dio che ci vuole parlare, che ci ha convocato. Benissimo. Poi ha sparato subito una cosa che mi ha colpito, realmente, poi ha colpito anche gli altri perché ne abbiamo parlato. Ha detto così: noi abbiamo la certezza nella fede che Gesù ci sia. Su questo difficilmente facciamo esperienza che ci ami, verissimo. Puntiamo più sulla fede noi, no? Perché io sono sacerdote, ma anche voi siete buoni cristiani. Chi mette in dubbio che Gesù ci sia? Nessuno. Che esperienza abbiamo di questo amore continuo che Gesù ha per noi? Molto meno. In questo momento ci diciamo, signor Presidente, noi ci dobbiamo sentire persone che riconoscono la presenza di Gesù e che si sentono amate in un modo unico da Gesù. Fatelo anche voi adesso questo. Pensate a questo: io sono venuto qui per l'adorazione stasera, per il rosario, per fare la comunione, per tutte le cose solite di tutti i giovedì. E c'era la catechesi e va bene. E nella catechesi Gesù mi ha detto: guarda che ti sto amando in un modo unico. Sei venuto perché ti ho chiamato, ti sto amando in un modo unico. Svegliati, capisci questo. Perché noi tutti abbiamo fatto l'esperienza di voler bene una persona, di crescere nel voler bene una persona e di non essere ricambiati, giusto? Ed è una cosa dolorosissima. Ci dispiace molto quando ci tradiscono, quando non rendono bene per il bene che facciamo. Bene, noi questo lo facciamo con Gesù sempre. Gli diciamo: Signore, io credo che sei presente, e Gesù ci guarda e dice: ma è che mi vuoi bene e non me lo dici? Che hai capito che ti voglio bene e non me lo dici? Quindi in questo momento, per favore, a Gesù che è presente, glielo diciamo, che abbiamo capito questo e che veniamo all'adorazione per crescere in questo amore. E qui ci avviamo a concludere. La Chiesa sa, dice, insegna che la devozione eucaristica non è una delle devozioni della Chiesa, ma è il cuore della vita della Chiesa. Fare l'adorazione eucaristica, fare la comunione, andare a messa non è come dire: dico il rosario, faccio la via crucis. No, no, quelle cose sono buone, eh? Non stiamo dicendo che non sono buone, ma è andare al cuore. Pensate a un chirurgo che fa un'operazione a cuore aperto, che tocca, che aggiusta, che guasta qualche volta, che asporta, che mette. Ecco, noi nell'adorazione, nella messa, nella comunione possiamo fare questo. Possiamo agire sul cuore di Gesù, e il cuore di Gesù può agire sul nostro cuore, sulla nostra anima. Siamo al cuore, diceva Don Manuel, San Manuel. L'Eucaristia non è una delle tante devozioni della Chiesa, non è nemmeno la più importante delle devozioni della Chiesa. L'Eucaristia è il cuore della Chiesa. Quando sono chiamato all'Eucaristia, quando mi capita di avere tempo per l'Eucaristia, per la messa, quello è il centro della mia vita e della mia giornata. Ma l'adorazione allunga e diffonde quel momento della messa. La messa dura un'ora, i giorni festivi, tre quarti d'ora, i giorni feriali, e io non la posso allungare per due ore, ma posso nell'adorazione continuare quella comunione, stare in contatto con quel Gesù che è venuto nella messa per nutrire il mio cuore. Sono al cuore del mistero della vita della Chiesa. E Papa Benedetto, dall'altezza e dal vertice della sua santità, ci ricordava che l'adorazione non è un lusso. Ma io sono giovane, pure sono un poveraccio, sono anziano, itamijikasa, diciamo in sardo, cosa vieni a chiedermi? No, no, l'adorazione non è un lusso per i pochi, lo fanno soltanto quelli che sono bravi. L'adorazione, ha detto Papa Benedetto, è una priorità. E vi cito sempre quello che ha detto 3 anni fa alle catechiste. Alle catechiste il Papa ha detto: una catechista vale quante ore di adorazione fa. Io posso dire, che non sono il Papa certamente, ma posso dirvi: voi valete, noi valiamo per quante messe ascoltiamo, quante comunioni facciamo e quante ore di adorazione facciamo. Non nella vita, nella settimana. Ieri raccontavo quello che mi è stato detto, ho letto di recente. Dice: andare a messa la domenica viene dalla fede che mi dice che devo osservare i 10 comandamenti. Il 3° comandamento dice: santifica la festa. Andare a messa nei giorni feriali è purissimo amore, perché non mi è chiesto da nessuno. È un gesto gratuito di amore che io faccio verso Gesù che viene sull'altare tutti i giorni. Pensassimo a queste cose, cambierebbe il nostro modo di vivere, penso. Riflettiamo su questo. Priorità vuol dire: nella mia vita l'adorazione deve avere un posto avanti, non dietro. Dice: se ho tempo vado all'adorazione. No, mi ritaglio il tempo per andare all'adorazione. Chi adora dà testimonianza d'amore, di un amore ricevuto, di un amore ricambiato, e ancora dà testimonianza di fede. Mi è capitato qualche mese fa, ma l'ho già raccontato, che una signora che è venuta ha detto: che ci fanno tutti quelli lì in silenzio, stanno aspettando, non si era reso conto che c'era Gesù, niente, no? Stanno aspettando, deve dire la messa. No, pregano così. Dice: cosa, che preghiera fanno? Vede che c'è Gesù lì, l'ostia consacrata, dovuto spiegare cosa. Diamo testimonianza di fede perché crediamo nella presenza, ma anche di amore perché Gesù è qui solo tutto il giorno aspettando che noi lo incontriamo. E ovviamente adesso, dopo aver detto queste cose, che cosa c'è? C'è che Gesù non solo viene qui in mezzo a noi per guardarci, vederci, ascoltarci, consolarci, ma ha deciso di venire nel cuore di quelli che adesso faranno la comunione. Quindi prepariamo il cuore per ricevere Gesù vivo e vero nel nostro cuore.